Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme puntuali nel nostro appuntamento con il catechismo, di Fatima. Ecco, cari amici, perché il catechismo della Chiesa Cattolica lo abbiamo letteralmente, ecco, non solo letto, commentato e spiegato nei mesi passati. Adesso stiamo leggendo un libro che è stato scritto proprio da Suor Lucia di Fatima, che si intitola Gli appelli di Fatima, che contiene non un altro catechismo, un vero e proprio catechismo compendiato, riassunto, che ci viene dalla Madonna. Ecco. E questo catechismo ha una caratteristica che l'altro catechismo non aveva. Contiene degli appelli. Infatti il libro si chiama Gli appelli di Fatima. Ecco, prima di dare la parola al nostro padre Giampio e Mosè, volevo ricordare che gli appelli sono una ventina. Noi siamo arrivati al decimo appello. Questo appello riguarda la recita quotidiana del Rosario. Allora, subito continuiamo questa lettura, questo commento e spiegazione. Saluto padre Giampio, Ave Maria, padre Giampio, Ave Maria Mosè.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati. Giustamente continuiamo ad approfondire questo grande mistero dell'insegnamento che Suor Lucia ci dà di quella che è stata la sua esperienza con Fatima. Per questo chiedo a Mosè se ci può dare lettura del dodicesimo, del decimo appello, siamo al capitolo dodicesimo, l'appello alla recita del Santo Rosario. Ave Maria Mosè, grazie.
Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria d'Antonio e un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Perciò, Nostra Signora, rispondendo alla domanda che le rivolsi su quella ragazza, Amelia, disse: è in purgatorio fino alla fine del mondo. Forse ci sembrerà molto, ma la misericordia di Dio è sempre grande. Quanto lo abbiamo offeso gravemente con i nostri peccati e con ciò meritato l'inferno. Eppure, egli ci perdona e ci concede il tempo per riparare ad essi e, attraverso la riparazione e la purificazione, salvarci. Ma non basta. Accetta le preghiere e i sacrifici che gli altri gli offrono per coloro che si trovano in questo luogo di espiazione. Poi Nostra Signora rivolse agli umili bambini questa domanda: volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà inviarvi in atto di riparazione dei peccati con i quali viene offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Al che risposi a nome dei tre: sì, lo vogliamo.
Benissimo. Ecco che allora, quindi, come Suor Lucia ci introduce in questo loro primo incontro con la Beata Vergine Maria a Fatima il 13 maggio, e dopo aver chiesto rispettivamente, vedremo dopo un appello nella vita eterna del paradiso, io andrò in paradiso, sì, Giacinta, sì, Francesco, sì, ma dovrà dire molti rosari. Ecco qua, queste amiche di Lucia, Maria de Neves e Amelia, la prima in paradiso, e invece Amelia è in purgatorio fino alla fine del mondo. Fa una considerazione, invece, per noi magari già pensare fino alla fine del mondo ci pensa già qualcosa come ritanto. Stare in purgatorio 1000, 2000, 10.000 anni, non so quanto dovrà finire ancora il mondo così, diciamo un po' questa scadenza. Sappiamo già che se non è ancora uscita per le indulgenze e i suffragi che qualche anima buona, come Suor Lucia sicuramente avrà fatto per la sua amica, Amelia così è ancora dopo 100 anni ancora in purgatorio. Già con un'altra santa, mi capitava di leggere nella biografia di Santa Lutgarda che vide un sommo pontefice Papa Innocenzo III in purgatorio fino alla fine del mondo anche lui. Però Papa Innocenzo III era all'epoca di San Francesco e di San Domenico, quello che approva la regola orale, Papa Innocenzo III, quindi un Papa così, aveva scritto anche cose molto belle e mirabili sulla Beata Vergine Maria, come viene anche glorificato dalle glorie di Maria, come viene anche da Sant'Alfonso di Liguori. E quindi vedere questi grandi personaggi, così, che insomma hanno fatto anche del bene, vedere questa ragazzina di 20 anni, così con un peso, una pena, una condanna, una sentenza, ecco, forse una sentenza, meglio dire, perché è un frutto di misericordia anche il purgatorio, fino alla fine del mondo, è un po' nel nostro coefficiente di tempo, di cronometro, è un pochettino lunghino, perché noi siamo abituati a avere delle categorie di attesa di un secolo, i 100 anni così, della nostra vita, è un po' questo qui, è un po' la nostra dimensione per poter valutare il tempo. Per noi cominciare a parlare di 2-3 mila anni, 10 mila anni, 800 anni di purgatorio fino alla fine del mondo, sta un po' andando oltre quello che è il nostro orologio, le batterie Duracell che possiamo aver messo dentro che possono funzionare. Ma sottolinea Sor Lucia, ci sembrerà molto, ma la misericordia di Dio è sempre grande. Quindi anche questo purgatorio così a lungo termine, destinato nella sentenza del giudizio particolare ad Amelia, è sempre poco. Considerato come noi abbiamo offeso gravemente con i nostri peccati e con ciò abbiamo meritato l'inferno. Quindi anche queste sentenze di purgatorio così lunghissime, c'era un bellissimo episodio di un figlio spirituale di Padre Pio, se non sbaglio, quando a un certo punto ebbe una visione, un sogno, e dice: Padre, mi sono capitato stanotte qualcosa di particolare, così mi si è presentato l'angelo che mi diceva: guarda, è stato deciso così la tua sentenza, è stato giudicato e rimarrai in purgatorio fino alla fine del mondo. Ecco qui il coso, se puoi un attimo firmare, presenta l'angelo carta e penna per firmare che accettava questo giudizio di Dio. E Padre Pio ha detto: e quindi cosa hai fatto? Ma padre, io stavo ripensando fino alla fine del mondo, così, ma fino alla fine del mondo, e poi mi sono svegliato. E Padre Pio diceva: guarda, se ritorna l'angelo, mandalo a me che firmo subito, firmo, firmo subito, firmo subito. Padre Pio mi ha firmato di poter fare il purgatorio fino alla fine del mondo. Ecco, noi grandi santi, se per loro già una grazia poter stare in purgatorio fino alla fine del mondo, per noi magari, per me non santo, e questa cosa qui ci sembra e ci spaventa. Però chiaramente è sempre un fallimento un po' dell'obiettivo, perché se noi dovremmo essere chiamati per la santità, fare il purgatorio vuol dire che non abbiamo riuscito a fare questo terra e paradiso. Il tempo che ci ha dato il Signore per poterci purificare completamente qua non l'abbiamo sfruttato appieno. Abbiamo sciupato delle occasioni, ci è mancata le motivazioni per poter raggiungere mete più alte e più importanti. E questo a volte dobbiamo più impegnarci sempre un po' di più a camminare questo progetto. E un po' questa qui è qualcosa un po' che colpisce, perché ricordarci questo dono che ci fa il Signore, di poter proseguire il nostro cammino e non esserne capace, è qualcosa che un po' ci deve aiutare. E chiaramente Sant'Alfonso ci aiuta a comprendere, dice: ma uno che ha fatto un peccato mortale meriterebbe di essere all'inferno per l'eternità, È gran cosa che il Signore, insomma, ti dia occasione con le sofferenze qua che devi passare, gli acciacchi o le croci o le prove che devi passare qui su questa terra. Devi passare questo per far scontare quell'inferno che ti hai meritato. È già qualcosa di grande, grazie. Dicevano i santi, cerchiamo di fare il purgatorio su questa terra. Non sei d'accordo, Antonio?
Ad esempio.
Sì, Mosè.
No, beh, prego.
No, ma se di, perché io poi ho qualcosa da dire anch'io.
No, diciamo da questo passaggio, emerge che Dio non si stanca mai di perdonare, no? Anche appunto, lui conosce bene la gravità dei nostri peccati, però non ci abbandona e ci concede il tempo appunto per la conversione, per riparare il male e per lasciarci anche purificare, no? Per cui dopo con tutti gli strumenti che lui sa che a noi fanno bene, anche se poi ovviamente noi tante volte facciamo fatica a interpretarli o ce ne accorgiamo poi magari quando è troppo tardi, ah caspita, mi aveva proposto un bel affare e l'ho perso.
Eh sì, effettivamente, sono circostanze che serve un po' lo sprint per darci l'aiuto per non sprecare queste occasioni. E a volte viene da noi, dalla nostra generosità, dalla nostra buona volontà, a volte la provvidenza del Signore ci aiuta a realizzarlo, ci aiuta a realizzare. Giusto, Antonio?
Padre Giampio, allora, mentre leggevamo queste cose qua, no? E dentro di me, io confesso, no? Dicevo, mamma mia, mamma mia, perché, permettimi di dire, insomma, il Signore anche quando è stato qui sulla terra, visibilmente come uomo, insomma, 2000 anni fa, quando faceva le sue catechesi, insomma, a un certo punto disse pure, parlando della fine del mondo, disse: avete capito queste cose? A un certo punto Gesù, lui ci ha creati, il Padre ci ha creati come delle creature intelligenti. Noi siamo intelligenti. Allora Gesù, parecchie volte, no? Anche quando c'era la famosa no, tempesta sedata, no? Ancora non capite, no? Diceva ai suoi discepoli, ai suoi apostoli. Cioè qui è necessario che noi però dobbiamo capire, perché quando si dice rimanere nel purgatorio fino alla fine diciamo, del mondo, è vero che noi non sappiamo quando è che arriverà questa fine del mondo. Però è anche vero che dobbiamo mettere in conto questa conseguenza dei nostri peccati, ancorché perdonati, quindi stiamo parlando non del perdono, ma appunto della pena, che è una pena temporale, che è una sofferenza purificatrice. Allora il nostro Signore dice, cioè ci fa capire, no, ma io mica vi, non voglio che voi andate in purgatorio, io voglio che voi andiate tutti in paradiso. E se andare in paradiso, diciamo così, è così difficile, perché addirittura è un grande affare, no? Dire va bene, accetto il purgatorio per voi, quanti anni, centinaia, via, non sappiamo. Figuriamoci quanto è facile andare all'inferno. Ecco, questo è il discorso. E io direi che questo è un appello epocale di cui il mondo ha bisogno. Cioè, forse anche il fatto di Fatima, no? Adesso sembrerebbe quasi che abbiamo girato la pagina. Ah, bello, bello, l'annuncio di Fatima. Ma guardate, la Madonna è venuta a dirci proprio questo. Guardate le anime che fioccano. Guardate i poveri peccatori, per i quali non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi, e quindi resetta il nostro modo di vivere qui sulla terra, no? Di vivere il tempo che Dio ci dà per glorificarlo e per salvare la nostra anima. Ecco, questo volevo dire, no? Questo volevo dire. Adesso ci abbiamo il tempo relativo. No, il tempo, quello che ci interessa, è questo qui. Capito? Quindi è molto facile essere superficiali e vivere in maniera tale da non tener presente quello che ci accadrà nella vita eterna. Ecco, ci possiamo fermare qui.
Esattamente, Antonio. Anche questo tempo relativo, chiaramente è un tempo relativo che fa giocare un'eternità reale. E chiaramente anche il cronometro poi, anche di là è un po' diverso, come ricordavamo con gli altri episodi, diciamo, di Santi, come il nostro tempo cronografo, che è orientato sulla Terra intorno al Sole, e quando si mette a girare, forse fa con Plutone, con questi altri così, quindi ha un giorno di là, sono, beh, 1.000 anni, per me sono come un giorno sono come 1.000 anni, quindi possiamo un po' comprendere che ci sono dei metri di valutazione diversi da quelli che sono i nostri, però chiaramente questo è il metro di valutazione. E ogni peccato è un'offesa a Dio, è infinitamente santo, è una dichiarazione di quello, una ribellione, è un'appropriazione indebita dei talenti che il Signore ci ha dato, che invece di utilizzarli per glorificare Lui, li abbiamo utilizzati per il nostro egoismo e non abbiamo messo in pratica la Sua volontà. E quindi dobbiamo veramente ammirare le sante decisioni di nostro Signore Gesù Cristo, ma anche tremare, perché. E chi mi può dire se un San Pietro Pietrelcini, se mandalo a me dell'angelo, se gli chiede fino alla fine del mondo, sono pronto a firmare io di rimanere in purgatorio fino alla fine del mondo, purché almeno lì sono sicuro della salvezza eterna. Però ammiriamo anche adesso la generosità di questi santi pastorelli, come rispondono a questa domanda della Beata Vergine Maria. Io vi ho detto che voi andate in paradiso, adesso vi sto chiedendo, visto che c'è la vostra amica in purgatorio, con Lulio farà vedere altri fratelli e sorelle all'inferno e ci cadono come fioccata di neve in una piena bufera. Volete? Adesso qui incominciano i compiti per casa. Alcuni si preparano per le vacanze così e gli hanno affidato i compiti per casa. La Madonnina affida a tutti un po' le anime di buona volontà, i bimbi più generosi, se vogliono fare un po' di compiti. Non solo per loro, per aiutare a fare un po' il ripasso, fare i compiti per casa anche per gli alunni un po' meno meritevoli o meno attenti o meno impegnati. Volete offrirvi a Dio per sopportarvi tutte le sofferenze che vorrei inviarvi in atto di riparazione dei peccati con il quale vi ho offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Qui ci sono due punti interessanti, Antonio, che mi piacerebbe un po' sottolineare. Uno, chiaramente, è volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che gli vorrei inviarvi. E qui già un po', anche per la mia sensibilità, un po' come Dio che vuole mandare delle sofferenze dei bambini innocenti. Qui un po' sul nostro buonismo un po' ripugna la cosa, perché noi un po' abituati un po' alla sola fetta di pane marmellata e un po' di cioccolata sopra, un po' che invece mi manda queste, come chiamava San Massimiliano, le caramelle, un po' non è che salto di allegrezza a volte quando sento un po' questa cosa qui. Verrebbe un po' da dire, ma come, ma no, si sono sbagliati, forse gli autori non hanno trascritto bene, o forse Suor Lucia non ha fatto tutto quello che doveva fare in piena conformità alle indicazioni che la Madonna le dava. E questo mi sembra un pochettino strano. Invece, chiaramente, la volontà di Dio era quella. La volontà di Dio per la salvezza di queste anime, da quando nostro Signore Gesù Cristo ha voluto pagarlo con la Santa Croce, è questo. Proprio realizzare attraverso quel sacrificio della croce la redenzione, da quando nostro Signore Cristo ha voluto prendere su di sé la croce, ha voluto prendere su di sé i patimenti, poi questa croce redentiva, la sofferenza redentiva, ha un valore grandissimo, un valore infinito. Questo è un bene immenso di cui noi possiamo partecipare e completare. Completo nella mia carne ciò che manca i patimenti di Cristo, ci ricordava San Paolo. Anch'io faccio, metto il mio quid di sofferenza e di croce. E addirittura la Madonna chiede se sono pronti ad accettare, a offrirsi volontariamente per accettare. Dice, quelli dovrebbero pagare loro, puoi pagare tu il conto. Questi qui hanno lasciato il conto, non hanno pagato il loro, andati a prendere un po' di al supermercato, così hanno lasciato la lista credito a debito. Che può pagare? E Gesù Cristo ha pagato per tutti noi. E poi chiede a qualcun altro di buona volontà se vuole associarsi a questo. Anche questo è un dono grandissimo che ci fa il Signore di questa cooperazione. Non ti sembra, Antonio?
Sì, in effetti adesso non vorrei, come dicono, no, i absit iniuria verbis, no? Così, il Signore ha bisogno, chiede che dei corredentori, la corredentrice, non significa lo stesso livello, la stessa dignità, lo stesso peso, no, però intendiamo con questo quello che è la realtà. La Madonna addolorata si è associata alle sofferenze di nostro Signore per la nostra salvezza. È così, sempre subordinata a tutto quello che vogliamo. Va bene, utilizziamola appunto con il giusto senso, ma anche come ricordavi tu, no? Di San Paolo, no? Ma come manca qualcosa alla passione di Gesù? Ma non è che manca qualcosa, è come se io aggiungessi a un numero infinito un numero finito. Per noi rimane infinito, ma la giustizia di Dio vuole vedere anche noi, anche il finito che si aggiunge all'infinito valore del sacrificio di Gesù. Perché la giustizia divina non è che giudica un giudice della terra, giudica Dio stesso. Vogliamo andare a sindacare la giustizia di Dio? Ecco perché se noi cominciamo a sbagliare, a usare il metro umano, per misurare Dio, la sua misericordia, la sua giustizia, commettiamo un grave errore. Allora, è vero, qui quello che dice su Lucia è giustizia. Dio vuole perché è necessario, perché l'opera della salvezza è da farsi così. Quindi è un qualcosa, Padre Giampio, questo che sai che scandalizza? Scandalizza chi è Tirchio, stai per dire, tirchio nel senso che vuole tenersi una vita tutta bella, cioè non accetta il discorso della penitenza, della riparazione e quindi della corredenzione, che ci chiede il Signore. Ecco, forse sono un po' esagerato, però credo di non sbagliare.
Beh, sai, un po' è sempre la proporzione con la santità di Dio e l'amore di Dio per noi, e quando noi lo proporzioniamo col nostro grado di amore, che è un po' sempre macchiato di egoismo. E quindi c'era un po' il detto, un po' le facezie popolari, armiamoci e partite,
Ecco.
così. Quindi sì, è giusto che i pastorelli facciano questi sacrifici, così, però insomma, che li facciano loro, insomma, io se posso così, e quindi ecco un po' che questa cosa qui dobbiamo più un po' verificare e proprio reimpostare, resettare. Se vogliamo più essere veramente utili, qualcosa, fare qualcosa di buono, le opere di misericordia corporali e spirituali, ecco come i santi pastorelli hanno veramente messo in pratica la sua opera di misericordia più alta, di pregare per i vivi e per i defunti. E questa preghiera è stata unita anche con quel quid, non la preghiera comoda, ma ovviamente la preghiera a sacrificio.
Scusami,
E
Padre Giampiero,
infatti,
scusami, no, scusami, ma se no, dico
vai.
solo, aggiungo proprio questa piccola cosa, ma se no che senso avrebbero le stigmate di Padre Pio? Cioè, non so se ci siamo mai chiesti questa cosa qua, cioè, come mai Padre Pio è stato gratificato di questo dono delle stigmate, dolorosissime, no, del sangue? Ma per quale motivo? Cioè, non è soltanto un motivo esterno, no? cioè per dire un santo che si è manifestamente, no, associato, e ci deve essere un discorso, cioè, e perché un corredentore, no? Io penso così, beh.
E chiaramente queste stigmate che gli sono state date non hanno altro che dire conformità al nostro Signore Gesù Cristo e conformità all'amore e sacrificio di Gesù Cristo. E tanto di più gli vengono impresse e proprio dopo che ha fatto l'offerta di vittima, proprio messo il
Esatto.
Padre Spirituale, proprio perché terminasse la Prima Guerra Mondiale, come chiedeva il Sommo Pontefice San Pio X. Proprio cerco anime vittime e più volte dice: l'ho già fatto questa offerta, ma chiedo adesso al Padre Spirituale di poterla rinnovare. E il Signore l'accetta, conferma prima con trasfigurazione, dopo qualche mese, come il successivo, dopo con le sacre stime, proprio per completo la mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Sì, Mosè.
Si diceva che era bello il passaggio di Antonio, no? Quando dice sindacare la
Volete sapere?
giustizia di Dio. Infatti, loro invece hanno dato, diciamo, una risposta molto semplice, sì, molto generosa, perché direi che insomma non si sono messi a trattare, e per cui questo denota, diciamo, la loro totale fiducia in Dio. Si sono fidati.
Esatto.
È quello di non contrattare, infatti non è una cosa di... i piccoli sono generosi, siamo un po' noi
Sì, è
che un po' dobbiamo
vero.
contrattare sempre sul beneficio e il prezzo,
Certo,
così
mi conviene,
abbiamo
vediamo un po'.
sempre... E poi, esatto, poi dopo c'è chi più è esperto nel marketing, più riesce a tirare forse i santi per tirare più anime, il Signore va bene questo qui, però questo mi deve salvare almeno... 1.000 anime, 10.000, 200.000 anime, Santa Giacinta, la Madonna ha detto: hai fatto molto bene, adesso vuoi salvare ancora più anime? Sì, allora mi dice anche un altro programma di vita: adesso andrai là, dopo morirai, sarai operato, morirai da solo in un ospedale, così, nessuno. Dice a un certo punto: beh, adesso io potrei salvare tante anime perché adesso sto soffrendo tanto. Anche lei, proprio pian pianino, ha imparato il commerciale. Così celeste, il marketing celeste di salvezza delle anime per la gloria di Dio. Però è interessante proprio come questo messaggio di Fatima si incentri oltre su questa preghiera e anche questa parte dell'appello alla preghiera, come sia così intimamente unito da Suor Lucia proprio anche a questo loro input di sacrificio. Penitenza, nell'accettare tutte queste, ma accettare vuol dire anche senza sbuffare, accettare vuol dire anche offrire quella sofferenza anche quando fa male. Chiaramente, beh, ma questa vivere un po' delle sofferenze vuol dire offrire qualcosa che non mi danno, non mi costano o non mi danno più di tanto. Per questo mese di maggio, come fioretto, non fumo più sigarette, sto tutto il mese senza fumare. Vabbè, già, non fumo già adesso, non è che insomma è un sacrificio che di tanto mi costa, o così, ma se guardi qualche carboncino così, un po' di incenso, altrettanto così, e quindi posso per tutto il mese di giugno, a volte faccio sì, faccio delle proposte, dei fioretti che hanno costo sacrificio 0,0, quindi invece coefficiente, mi ricordo un'anima così bella, diretta, così mi confidava, dice per questa quaresima mangerai tutti i giorni riso, disse il padre spirituale. Questa qui dice: mamma mia, per me se c'è una cosa che non potevo sopportare era mangiare riso. E dopo il marito diceva: vabbè, dai, non ti preoccupare, oggi lo faremo bollito, domani faremo con la salsa, domani così, e andremo avanti, insomma, ce la faremo a fare queste. Poi a un certo punto, un giorno, dice, era dispensato, quando venivo invitato fuori, mangiavo, avrei mangiato quello che mi avrebbero offerto. Allora, dice, una domenica era stata invitata da amici fuori, così dico: ah, meno male, si diceva dentro di sé, oggi sono dispensato da mangiare il riso. E quando arriva dice: sai, intenzionalmente volevo farti oggi, volevo fare una bella tagliatella alla pumarola, la cosa, così. Poi invece
Ho avuto così un'altra ispirazione, ho voluto fare un
Ispirazione.
bel risotto. Oh! Apriti cielo! Però dopo di fine Quaresima il Signore ha gradito molto questo dono. Io sono proprio offerto. È più anche abbastanza nascosto come sacrificio perché non c'è tanta visibilità, così sai, è proprio un dono del Signore, un po' così. Quanto ci costa, quanto ci costa. Il padre qui dice quanto mi sei costato, figlio mio, quanto mi sei costato. Ed ecco questo sì che danno i pastorelli, un po', dovrebbe essere un po' il sì che dovrebbe risplendere anche un po' sulla nostra volontà. La Madonna è stata chiamata anche la donna del sì, c'era un santo sacerdote, così, la donna del sì la chiamavano, il suo fiat, il suo sì. Che è iniziato attraverso questo suo sì l'opera più grande, il mistero dell'incarnazione, il mistero della nostra salvezza, il mistero della nostra redenzione. Quindi, questi sì generosi che si fanno a Dio, quanto grande sono fruttuosi, quanto bene possono produrre. E questo proprio per ricordare questo grande bene. Per quale motivo questo sì l'hanno offerto, queste sofferenze? E anche qui due punti molto importanti. La riparazione dei peccati con quale viene offeso Dio. San Francesco di Fatima rimarrà tante volte pensieroso nel vedere Dio dispiaciuto delle offese che riceve, nel vedere Dio rattristato, Dio triste. Tanto che negli ultimi momenti della sua vita, ma questi peccati li ho già confessati, ma li confesserò ancora, forse per questo che Dio è così triste, per i peccati che ho fatto io. È proprio veramente angioletto innocente, santo innocente, così come si preoccupava di consolare Gesù. Infatti tutto il suo amore e anche proprio ovviamente come Signore anche rispetto proprio alla nostra personalità, con tutto il suo amore proprio stato proprio per la riparazione delle offese fatte a Dio. E invece d'altra parte Santa Giacinta ha tratto tutta la sua corrispondenza anche invece proprio per la conversione dei peccatori. Quando tutti rimasero un po' sbalorditi, spaventati dalle apparizioni di Fatima, dalla visione di Fatima, quando gli fece vedere la Madonna l'inferno, ma particolarmente Giacinta, al pensare ai peccatori che finiscono all'inferno e da lì non usciranno più fino alla fine del mondo, no, scusate, il purgatorio fino alla fine del mondo, ma l'inferno eternamente, per l'eternità, di là. Quando Suor Lucia cercherà di spiegargli cosa vuol dire eterno, diciamo dopo 1.000 anni, milioni di 10.000 anni, no, è eterno. E dopo migliaia e migliaia di 10.000, milioni e milioni di anni potranno uscire, no, è eterno. E dopo tutti i numeri di matematica, algebra che poteva arrivare a pensare o dire così, no, è eterno. Allora l'eternità, più un'iniziazione che penso sull'eternità. E come cercò con tutti i mezzi, con tutti i suoi sacrifici, con tutte le penitenze, con tutte le sue offerte, così per poter salvare il maggior numero di anni possibile. Questa intenzione che dovrebbe un po' sempre accompagnare anche le nostre preghiere. Antonio, se tu dici.
Sì, io dico che in effetti l'orologio ci sta comunicando questo dato, cioè che siamo arrivati proprio all'ora nella quale cediamo la nostra linea alla regia che la aprirà, ecco, a coloro che vogliono intervenire, magari con una telefonata. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391, siamo in diretta, ecco, potete telefonarci oppure potete lasciare le vostre osservazioni, le vostre domande, commenti al WhatsApp, sempre facendo riferimento all'account della radio Buon Consiglio. Ecco, quindi adesso un piccolo stacco musicale, un piccolo intermezzo, un paio di minuti di buona musica e poi riprendiamo la nostra diretta. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati in diretta. Riprendiamo, ecco, la lettura e il commento di questo tratto del libro Gli Appelli di Fatima, nei quali appunto vediamo che i pastorelli, per nome di, cioè per bocca di Lucia, dicono di sì alla richiesta, diciamo, dell'Immacolata, che chiedeva se volevano offrirsi proprio come, insomma, anime vittime. Ecco, Padre Giampiero, prima di continuare questa lettura, diciamo che è una elezione questa qua. Scusatemi, è una forma di elezione, perché è chiaro che non tutti, ecco, possiamo veramente ritenere, no, di arrivare a questo grado di amore, ecco, come dicevi poc'anzi. Quindi è nel contempo una grazia ed un'elezione, alla quale bisogna dire che i bambini hanno risposto con una generosità talmente grande. Io, come tanti altri, siamo stati a Fatima, no? Pensiamo soltanto questo, cari amici, che chi come me è andato a Fatima e ha potuto stare lì, seguire, no, la liturgia, le catechesi, e fare una confessione generale, lo dobbiamo anche proprio alle sofferenze di Giacinta, di Francesco e anche buona parte di Lucia. Ecco, questo mi sembra proprio trovarsi al punto.
È interessante, Antonio, perché è un po', sai, Tertulliano diceva che il sangue dei martiri è semente di nuovi cristiani. Pensa alle lacrime, alle sofferenze, quello che hanno patito i pastorelli in quei luoghi lì, sono stati irrorati da tante, tante grazie di cui giustamente tutti i pellegrini, di cui giustamente è il modo di poterti vantare anche tu, Antonio, quello che sono stati in quella terra di Maria. E hanno potuto ricevere un po' tutti siamo, beneficiamo di tutte queste grazie che hanno innaffiato con le loro preghiere, con le loro devozioni, con le loro lacrime, con le loro preghiere, con i loro sacrifici. E quello che sorge, pensa che cosa sorge, un paese tutto orientato su quella piccola cova d'ira, tutto il paese di Fatima, vogliamo. Lisbona è il più grande aeroporto, così non so se è a caso così. Che proprio con centri di voli internazionali tutti lì concentrati perché accorrere questa clientela di anime che vogliono, desiderose del sacro, desiderose di poter ringraziare la Beata Vergine Maria dei suoi benefici, di quello che fa. Pensa che cosa fa un cuore è quando si dà a Dio totalmente, quando è pronto a dare quel sì generoso a Dio, che rivoluzione veramente che può fare, che bene alla cristianità, al mondo intero può realizzare. Ricordiamo come anche tutte le proprio bene al mondo intero, come, perché nel messaggio di Fatima era anche proprio tutto previsto di far evitare una seconda guerra mondiale per il pianeta Terra, se avessero accolto quelle sue indicazioni. Perciò vediamo che questo, quando un sì generoso, un cuore generoso accoglie gli inviti del cielo, quale bene, benedizioni può fare accogliendolo, e ahimè quanti guai possiamo realizzare noi disattendendone, perché chiaramente la seconda guerra mondiale perché abbiamo disatteso a corrispondere a questo messaggio di Fatima, abbiamo ritardato, faranno la consacrazione sì, ma sarà troppo tardi, questo il Signore lo permette a castigo dell'umanità, e sarà proprio parola del nostro Signore Gesù Cristo, proprio per un po' per in corrispondenza, potrò dire, ma io allora all'epoca non c'ero, ero troppo piccolino, non ero ancora nato. Qualcuno potrebbe dire così, ma attenzione: quante volte disattendiamo noi adesso ancora i messaggi che il nostro Signore Gesù Immacolato attraverso il Santo Vangelo, attraverso i segnamenti perenni del Magistero, così attendono da noi, e noi un po' a volte siamo pigri. O un po' col talento sotterrato, oppure un po' un po' addormentati, appisolati, così come gli apostoli nell'orto Getsemani o nel Tabor, e quindi perdiamo momenti e tempi preziosi, ci mettiamo. Ecco allora un po' questo impegno che torna utile ridestare. Mosè, ci puoi dare lettura?
Sì, padre. All'epoca questa risposta fu data in modo spontaneo e incosciente, perché nemmeno lontanamente supponevo quale sarebbe stata la sua piena portata. Ma non me ne sono mai pentita, anzi, la rinnovo ogni giorno, chiedendo a Dio la grazia e la forza necessarie a compierla con fedeltà fino alla fine.
Grazie Mosè. Anche qui mi sembra una cosa, un'affermazione molto bella di Suor Lucia. E quando l'hanno chiesto che avevo 11 anni, non, è stata una cosa più o meno spontanea dire di sì all'Immacolata. Incosciente, così. Però adesso che ho più di scienza e coscienza, un po' gli anni mi hanno permesso di questa cosa, non mi sono mai pentito. Che bello. Se all'epoca l'ho detto un po' così, potremmo dire con leggerezza, ma io adesso ogni giorno lo rinnovo questo sì, con sempre più consapevolezza, con sempre più, e non mi sono mai pentito di questo. Che bello poter dire: non mi sono mai pentito di un sì detto a Dio. È una cosa sarebbe molto bella. E questo sì, se prima l'ho detto un po' superficialmente o con quello che era la capacità di comprendere di un bambino di 7, 9, 11 anni, come il pastore di quell'epoca, adesso non mi sono mai pentito di dire questo sì a Gesù, all'Immacolata, e anzi lo rinnovo oggi. Quindi sempre, questo merito viene sempre, penso, moltiplicato all'ennesima potenza ogni volta che viene rinnovato, perché ogni volta è una grazia di quella missione che è stata affidata che si rinnova, è una grazia di corrispondenza che sempre più si perfeziona. E anche questo ci fa riflettere quanto è bello poter dire il nostro sì a Gesù, il nostro sì alla Beata Vergine Maria. Non sei d'accordo, Antonio?
Ma sai, guarda, Padre Giampio, questa è una cosa veramente fantastica. Perché è chiaro che il Signore lo sapeva che in quel momento questa accettazione era in una certa maniera incosciente, no? Però Dio sa tutto. Cioè, questo è il discorso che noi dobbiamo cercare di realizzare, no? Cioè, dopo è successo quello che è successo, no? Cioè questi ragazzini veramente, questi bambini, scusatemi, sono stati associati con proprio col dolore, con la sofferenza, no? All'espiazione di nostro Signore. Quindi questa sorta di incoscienza, Dio vedeva al di là, sapeva che ci sarebbe stato e vedeva che ci sarebbe stato un assenso pieno, responsabile, cosciente. No, questa è una cosa che noi non lo dobbiamo dimenticare, no? Perché non è che è stato superficiale Dio a dire, ah, beh, ha detto sì, adesso via, no? No, cioè, Dio sapeva che la volontà di offrirsi, no, di Suor Lucia c'era, per lui è tutto un presente. Questa è la stessa cosa, no? Che se noi non ci ragioniamo bene, no? Dice, ma come? Ma qualcuno doveva tradire Gesù, per esempio, no? Ma allora Giuda, ma sarà veramente colpevole, non sarà colpevole, ma qualcuno doveva tradire. Allora, una cosa è la prescienza. Giuda era liberissimo di non tradire Gesù nel momento in cui ha scelto in perfetta libertà. Ecco che, melius natus, no, meglio che per lui che non fosse mai nato, no? Per questo noi dobbiamo sempre capire che quando guardiamo Dio, non dobbiamo pensare che abbia le limitazioni nostre. Ecco, questa è una riflessione che mi veniva qui. Sì, è vero, al momento sembrava una risposta incosciente, però è stata completamente cosciente poi nel futuro. Ogni giorno, no? Si offre Suor Lucia.
Sì, ogni giorno veramente abbiamo questi insegnamenti che possono essere da noi rivissuti, perché i santi sono un modello perfettissimo che ci portano a Gesù, la via sicurissima che ci porta a Dio. E chi più dell'Immacolata può può aiutarci a comprendere, a vivere quello che è la volontà di Dio e la nostra via di felicità che dobbiamo sempre più realizzare. E questo è un grande dono, quello di poter ripetere questo nostro sì a Dio e anche quell'umiltà di poter chiedere quella grazia a Dio e la forza necessaria per compierla con fedeltà sino alla fine. La perseveranza finale. Ho detto un sì a Gesù, ho detto un sì alla Beata Vergine Maria e chiedo continuamente quegli aiuti, tutte quelle grazie che devo per poter realizzare per portarlo al termine. Ecco un po', pensiamo ai sacramenti e probabilmente ai sacramenti della vocazione, che sono il sacramento della vocazione, il sacramento del matrimonio, il sacramento dell'ordine sacro, anche la vita consacrata, come la professione dei consigli evangelici. Noi diciamo un sì a Dio e dobbiamo con tanta umiltà continuamente chiedere la grazia di questa perseveranza. Così gli sposi, per essere fedeli al loro patto nuziale, per formare una famiglia santa, benedetta dal Signore, e così i ministri ordinati o così i consacrati, religiosi e religiose, per il loro sì di fedeltà fino alla fine di Dio, per l'eternità. È proprio questa grazia. Allora a lei che è la tesoriera di tutte le grazie, la Beata Vergine Maria. San Pio Beatissimo chiamava la mediatrice di tutte le grazie, la nostra celeste mammina, così a compiere per essere fedele fino alla fine di questo dono. È un dono grandissimo, una grazia grandissima che continuamente dobbiamo chiedere all'Immacolata, alla Beata Vergine Maria.
Padre Esempio,
Sì, Mosè.
scusi, questo magari ci può, diciamo, ci può dire, il messaggio, no? La riflessione appunto che fa su Lucia, che dice che riconosce appunto che sì, io ho detto di sì, però poi vivendo ha scoperto, diciamo, quanto costi la fedeltà, la chiamata, no? Però, diciamo, questo appunto ci insegna che la santità, diciamo, non consiste nell'affidarsi alle proprie forze, ma diciamo, ma rinnovare tutti i giorni il proprio affidamento a Dio. Infatti c'è un padre cappuccino che ha quasi 100 anni che, diciamo, al primo incontro con Padre Pio gli ha detto: fidati di Dio e affidati a Dio. Queste sono state le parole che Padre Pio ha detto a questo cappuccino che ha quasi 100 anni, che è ancora vivente. E al primo incontro gli ha proprio detto così: fidati di Dio e affidati a Dio.
Ma questa virtù della fiducia, questa virtù della fede e questo dono con il quale affidamento è chiaramente, giustamente, come dicevi, diventa il punto importante del nostro rapporto con Dio. Perché chiaramente vediamo realizzarsi questa sua divina provvidenza proprio nel momento in cui sono consapevole di questa fiducia in Dio. Così anche su Lucia ci dà proprio questo esempio. Chiaramente ho fatto questo sì, adesso lo voglio rinnovare tutti i giorni, ma continuamente chiedo questo aiuto per poterlo realizzare. È un po' quello che realizzava, diceva Sant'Ignazio di Loyola, aveva una frase molto bella che diceva: dovremmo pregare come se tutto dipendesse da Dio e agire come se tutto dipendesse da noi. Il proverbio, un motto popolare, un proverbio popolare. Aiutati che Dio ti aiuta. Quindi fai queste due forze concomitanze, però giustamente questa fiducia in Dio, perché lì quella fiducia in Dio mi permette di superare tutte quelle difficoltà che da solo non potrei mai poter affrontare o mi porterebbe veramente lontano dalla soluzione, proprio questa piena fiducia in Dio. Dio che è onnipotente, Dio che è onnisciente, conosce tutta la nostra situazione, conosce anche le nostre capacità e non permette mai che arrivino delle prove superiori alle nostre forze. E allora, però questo qui è motivo di grande fiducia e confidenza. Ci vuole leggere qualcos'altro? Mosè, grazie.
Sì, padre, questa domanda di Nostra Signora mi fa ricordare quella che Gesù Cristo fece ai due figli di Zebedeo, quando questi gli chiesero i primi due posti nel regno dei cieli, ed egli rispose: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Per salvarci, tutti dobbiamo bere il calice del sacrificio, della rinuncia ai propri piaceri quando sono illeciti, alle proprie inclinazioni quando esse ci trascinano sulla via del male, alle proprie comodità se esagerate. E dobbiamo invece abbracciare i sacrifici che la vita porta con sé, sia quelli di ordine materiale e fisico, sia quelli di ordine morale, sociale e spirituale.
Grazie, Mosè. Santa Suor Lucia ci fa questo bellissimo parallelo. Dice: questa era la mia poca consapevolezza nella mia risposta, ma ho chiesto la grazia di esserle fedele. Quando più ne prendevo consapevolezza, più cresceva in me il desiderio, di esserne fedele. E qualcosa di un po' di così, di domande di cui non siamo tanto coscienti. Nel Vangelo lo troviamo con i figli di Zebedeo che chiedevano di sedere alla destra, alla sinistra, nella gloria, nel regno di... Non sapete quello che state dicendo, ma volete prendere il calice? Sì, lo possiamo. Bene. Ecco questo calice, chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua, come ci ha insegnato nostro Signore Gesù. Ecco questa sequela Cristi, questo seguire Gesù Cristo, ecco quello prendere la croce ogni giorno e seguirlo, ecco bere questo calice. Come possiamo bere questo calice? Come possiamo prendere questa croce? Ecco questo dono che ci fa il Signore, che lo chiede anche ai santi apostoli Giacomo e Giovanni, due fratelli. Ma ricordiamoci, come dice Suor Lucia, che per salvarci, per raggiungere il paradiso, dobbiamo anche noi prendere il calice del sacrificio. E questo calice del sacrificio, che cosa comporta? Qui veramente Suor Lucia ci fa una bellissima catechesi. Uno, calice del sacrificio comporta rinunciare ai piaceri quando sono illeciti. Mi piacerebbe fare questa cosa qua, ma non piace a Dio. Rinuncio. Sarei portato per le mie inclinazioni, per il mio carattere, per le mie voglie, a percorrere questa strada, ma mi porta al male che non piace Gesù. Rinuncio. Oh, vorrei proprio una bella vita comoda, spapparazzata, così, esageratamente. Rinuncio. E poi, questo calice sacrificio mi dice di abbracciare i sacrifici. Ordine materiale, ordine fisico, gli acciacchi, la salute, ordine morale, ordine sociale, spirituale, tutte le difficoltà, tutte le prove. Ecco questo prendere questo calice del sacrificio. Veramente penso con parole più semplici e brevi, non so se si poteva spiegare questa visione così importante che tante volte anche per il buon cristiano è un po' messa da parte o un po' ignorata o dimenticata, non ti sembra, Antonio?
Sì, perché quando il Signore dice chi vuole venire appresso a me rinneghi se stesso, prenda la propria croce e mi segua, beh, Gesù adesso è in paradiso, no? È in ogni luogo, ma insomma è in paradiso, siede alla destra di Dio. Chi vuole seguire me, sì, noi lo vorremmo seguire, no? Per arrivare in cielo. Ma ecco, qui permettimi di fare, scusami, non so, oggi forse sono un po' così polemico. Noi siamo veramente un po' stolti, perché allora quando uno dice: ah, bene, mi piacerebbe per esempio a guidare una Ferrari, né? Beh, per guidare una Ferrari puoi, anche se non è appunto una di quelle cose che piace a Dio sicuramente, ma devi sborsare, no? Devi una cifra enorme. E però vorremmo andare in paradiso gratis. Cioè, ecco, forse un po' questo è il grande problema dei nostri giorni, no? Cioè, noi pensiamo di salvarci così, no? E ci sbagliamo i nostri conti, sbagliamo i nostri conti. Cioè, qui dice benissimo, Suor Lucia è proprio equilibratissima, dice: i piaceri quando sono illeciti, le inclinazioni, quanto ci trascino. Mica è un divieto di, perché altrimenti sarebbe uno spiritualismo, no? Che è un'eresia, no? Noi, il Signore ci dà la maniera di anche vivere in maniera, sì, congrua, no? Ai piaceri, a secondare le nostre inclinazioni, le nostre cose. Però il problema è che c'è questa dimensione adesso, oblativa, insomma, questa dimensione della penitenza che purtroppo per noi è necessaria perché noi siamo nel peccato, siamo macchiati da questa condizione, siamo usciti dal paradiso terrestre. Forse è bene che ce ne facciamo una ragione.
Oltre che essere usciti, ci hanno anche fatto uscire da.
Esatto, non è che l'abbiamo fatto tanto volentieri, diciamo.
Qua per voi non c'è più posto, non ci siamo, non ci siamo, non siete più abilitati, non hai, è scaduto, cioè, devo passare un'altra nazione, fare il passaporto o carte d'identità, non sei più abilitato per restare in questo luogo. Quindi vedi se qui la felicità, vedi se vuoi ritornarci, bisogna un po' che ci diamo da fare proprio per
Scusami,
fare
Padre
questo
Giampiero,
percorso.
nella sua schiettezza napoletana, no? Sant'Alfonso diceva: in cielo non ci si va in carrozza, no? Ti ricordi che dicevo questo?
Wow,
Vero?
esatto. Il paradiso non è fatto per i poltroni, diceva anche San Pio da Pietrelcina. Quindi veramente quella croce da poter prendere ogni giorno per seguire Gesù costa, è pesante, ma premia. Costa, è pesante, ma fa felici. Prima si diceva, un po', qualcuno diceva, non so se tu Antonio, è difficile andare in paradiso, ma è felice. È la strada felice ed è la strada per cui abbiamo tutte le qualità per poterci andare. Chiaramente quello che vorrebbe un po' imbrogliarci qualcun altro è che la felicità sia seguire il male, seguire il peccato. Non ci accorgiamo che invece è proprio il massimo della tristezza. Chiaramente è mascherato come tutte. Qualcuno che deve
Esatto,
insegnarmi
esatto.
il falsificatore, l'imbroglione, così, quindi
Pifferaio
chiaramente,
magico, il pifferaio
sì,
magico.
deve darmi qualcosa di attraente per portarmi dalla sua parte e così mi lusinga un po' con queste lucciole per lanterne, così, e quindi mi fa depistare e il percorso non è più quello che mi porta a Gesù.
Padre
Mosè, sì,
Sergio,
Mosè.
diciamo,
Eccomi.
se si può dire, diciamo che la nostra vita può essere, diciamo che non si deve basare su un atto eroico, no? Faccio un atto eroico, ma tanti piccoli, piccoli, poi fra virgolette, sì, quotidiani, no? Di tutte le buche, di tutti i fossi che dobbiamo saltare, o quelle acque che magari sembrano tranquille, ma poi di punto in bianco si agitano, quei tanti piccoli sì, che non è facile, ovviamente, però sono quelli che poi alla fine ci premiano, no? Perché
Sì, questo premio è un premio eterno che vuole darci il nostro Signore. Tutti questi, un angelo conta i tuoi passi per tutto il bene che puoi fare, tutte le sofferenze che offri, per la conversione dei peccatori, per dare gloria a Dio, per tutto quello che puoi fare per amore del Signore. E quindi ecco questo grande dono che può darci e anche quell'accettare, quella croce. Tanto di più, quell'accettare e poter non solo soffrire, ma arrivare anche ad offrire questo dolore ricordandoci quanto ha fatto nostro Signore per la nostra salvezza. Un po' è un ripagare con la stessa moneta quello che prima di tutto nostro Signore Gesù Cristo e la Vergine Maria hanno fatto per noi. E quindi ecco un po' l'aiuto e la grazia che possiamo ottenere con questo. Ecco un po' tutte queste anime dei grandi santi, come Santi Pastorelli, contenti di consumare la loro breve vita, Francesco e Giacinta, così per poter glorificare Dio, per poter consolare Gesù, per poter salvare più anime. La missione di Sor Lucia, tu resterai ancora qui ancora un po' di tempo, fino ai 90 e passa anni, per diffondere la devozione nel mio cuore immacolato, diffondere il messaggio e questi insegnamenti, queste cose qua che un po' stiamo leggendo assieme, stiamo commentando assieme proprio. È tutta una vita di Sor Lucia che ha dedicato proprio per questa missione. Lei è stata tutta la sua esistenza, è stata proprio per trasmetterci, per insegnarci, per aiutarci a comprendere tutto questo dono che ci è arrivato proprio per il cielo che raggiunge il paradiso, per raggiungere la vita eterna e fare in modo che più anime possibili possano raggiungere questa strada di grazia. E per questo proprio è un dono che continuamente possiamo chiedere e dobbiamo chiedere per intercessione dell'Immacolata. E questo cuore immacolato che trionferà e deve trionfare, innanzitutto dobbiamo farlo trionfare nella nostra vita. D'accordo, Antonio?
Sì, è proprio così, Padre Giampio. E quindi con questo ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione di oggi.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Cuore immacolato di Maria, il
Prega per noi. E
Signore sia con voi.
con il tuo spirito.
Per intercessione dell'Immacolata vi benedica tutti Dio Onnipotente, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cari amici, da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.